Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati a Bar Storia, io sono Riccardo, oggi da solo senza Costantino, come sempre nella rubrica Enigma, la mia rubrica in cui cerco di trattare alcuni argomenti della storia, della matematica, degli algoritmi, diciamo un po' al confine tra la scienza e la storia, tra l'informatica e la storia, la matematica e la storia. 2, 3, 4, insomma, non le conto neanche più, delle mie grandi passioni. Oggi parliamo di Eratostene, quindi torniamo un po' indietro rispetto all'ultima puntata in cui abbiamo parlato di Fibonacci, ma non mi piace andare in ordine cronologico in questa rubrica, mi piace un po' trattare le cose come vengono. Eratostene chi era? Allora, sicuramente lo conoscerete tutti per essere il nemico più acerrimo dei terrapiattisti, lo chiameremmo oggi, no? Per aver scoperto il metodo di calcolo del raggio della Terra, ma oggi ve ne voglio parlare sotto più punti di vista. Ovviamente sì, in particolare mi concentrerò su quell'episodio, ma voglio darvi anche qualche dettaglio in più. Dunque, Eratostene era nato a Cirene, nell'odierna Libia, nel 276 a.C., quindi in realtà non molto lontano dall'Italia. Cirene era una colonia greca, già dal 670 circa, se non erro, avanti Cristo, era stata fondata da esuli o comunque da coloni di Santorini, e la parola con cui possiamo definire Eratostene probabilmente è studioso con la S maiuscola. Strabone, che non aveva troppo in simpatia Eratostene, lo vedremo, ci dice che ha studiato ad Atene e che ha avuto maestri eccellenti come lo storico Aristone di Chio, lo scettico Arcesilao e il cinico Bione di Boristene. Allora, stoico, scettico e cinico, oltre ad essermi già simpaticissimo, a parte questo, capiamo che si è formato un pensiero filosofico di primissimo livello, comunque per i suoi tempi. Fatta quella che oggi noi chiameremmo l'università, no? Cioè, avendo completato questi studi, a 30 anni viene invitato alla corte di Tolomeo II. Vi faccio un brevissimo recap di cosa c'è in quegli anni da quelle parti. Siamo negli anni successivi allo sconvolgimento di Alessandro Magno, ci sono i vari regni ellenistici, come quello seleucide, quello di Pergamo e appunto quello tolemaico d'Egitto, che ha Alessandria come sua città principale, la sua gemma splendente, potremmo chiamarla. Ne abbiamo parlato nel dettaglio nella serie dedicata ad Alessandro Magno, quella che si chiama Io, professione, il grande. Quindi, se vi interessa un po' di più il periodo e volete capire che cosa stava succedendo, vi invito a recuperarla per sapere un pochino di più nel dettaglio di tutti questi regni che ho nominato. Tolomeo II è uno dei re tolemaici e ha alla sua corte un famoso poeta e studioso che si chiama Callimaco. Anche lui è di Cirene e lavora nella strafamosa e prestigiosa Biblioteca di Alessandria. A un certo punto Callimaco dice al re: guarda che c'è questo mio compaesano che ha studiato con me, si chiama Eratostene, è uno molto forte, chiamalo qui perché insomma ci servono le migliori menti. Eratostene infatti arriva ad Alessandria e fa una carriera abbastanza fulminea a dire la verità, perché dopo che Callimaco diventa il secondo bibliotecario di Alessandria alla morte di Zenodoto, quando anche Callimaco spira, Eratostene si prende la prestigiosissima poltrona, la chiameremo oggi, dando un fortissimo impulso ad arricchire i testi in campo scientifico e geografico, testi che fino ad allora erano un pochino manchevoli nella grandissima, immensa mole di libri che era contenuta ad Alessandria. Eratostene fece numerosi studi in tantissimi campi, anche molto diversi tra loro, incarnando perfettamente lo spirito degli studiosi del suo tempo, un po' filosofi, un po' matematici, ma nel corso degli anni questa cosa venne vista anche male anche dai suoi contemporanei. Infatti veniva vista un po' come una persona che si focalizzava su molte cose, non eccellendo in realtà in nulla. Tanto che, pensate, da un'enciclopedia del X secolo, la Suda, che rincontreremo in questa puntata più volte, ci viene detto che veniva chiamato Beta o Pentatlos, due soprannomi che, come scrive uno studioso della matematica, Thomas Little Heath, sottolineavano che era sì riconosciuto come un uomo che si distingueva in tutti i campi della conoscenza, ma che in nessuno di essi raggiungeva il primo posto, un po' con connotazione negativa. Oggi, alla luce dell'importanza dei risultati di Eratostene, direi che questi soprannomi non sono proprio invecchiati benissimo, ecco. Però, insomma, è importante capire anche come le persone venivano viste ai loro tempi. Oggi vi parlerò principalmente di due storie, due risultati, insomma, abbastanza celebri. La misurazione del meridiano terrestre e prima del crivello di Eratostene. Ma in virtù di questi appellativi che gli venivano dati, voglio citarvi anche alcuni altri campi in cui Eratostene ha svolto del lavoro. Lui ha sicuramente svolto degli studi sulle maree, sulla base dei precedenti studi di Archimede, ipotizzando anche un ruolo della Luna nelle maree, quindi insomma una cosa abbastanza innovativa e importante. Ha scritto un famoso trattato di geografia, che a lungo tempo è stato un'autorità in materia, fino all'arrivo di Strabone, e peraltro proprio per questo vi dicevo all'inizio che Strabone non nutriva grandissime simpatie per lui, perché si lamentava sempre del fatto che Eratostene era fissato con questi calcoli geometrici, la matematica, e a Strabone non piaceva tanto questa roba. Lui gli piaceva più un approccio descrittivo, e quindi insomma già su questo rivediamo un po' le differenze tra questi due personaggi, e quindi proprio non riusciva a capire perché Eratostene si concentrasse così tanto su tutti questi numeri. Oltre a questo, Eratostene costruiva macchinari, che per esempio aiutavano nel calcolo delle proporzioni. Ha anche scritto un poema, che si chiama Hermes, ispirato all'astronomia, un'altra disciplina in cui ha svolto diversi lavori. Sempre sull'astronomia, infatti, è l'unica opera che ci è arrivata direttamente da Eratostene, cioè l'unica che, diciamo, scritta di suo pugno, cioè I Catasterismi, un'opera scritta sulle costellazioni che intreccia astronomia e mito, nel descrivere il cielo come lo vedeva lo stesso Eratostene, cioè con i suoi occhi. È molto affascinante, almeno io la trovo una cosa molto affascinante poter leggere le parole di una persona che è vissuta così tanto tempo fa e che direttamente ci descrive il cielo, quindi quello che lui vede in quel momento e che possiamo noi osservare ancora oggi. Non sono tantissime le cose che possiamo osservare, che osservavano anche persone che sono vissute così tanto tempo fa. Ora vi leggo un estratto perché è molto interessante, secondo me. La traduzione dell'opera che vi vado a leggere è di Anna Santoni nel suo Epitome dei Catasterismi, origine delle costellazioni e disposizione delle stelle. Lo potete anche acquistare online, vi mando il link poi nel canale Telegram, ma l'estratto che vi sto leggendo è gratuitamente consultabile. Orsa Maggiore. Costei, dice Esiodo, era figlia di Licaone. Viveva in Arcadia e aveva scelto di dedicarsi a cacciare bestie selvagge tra le montagne al seguito di Artemide. Violata da Zeus, rimase con la dea nascondendole la sua condizione. Ma fu poi scoperta quando stava ormai per partorire, perché Artemide la vide mentre faceva il bagno. Allora la dea, adirata, la trasformò in fiera e così, diventata un'orsa, partorì colui che è chiamato Arcade. Mentre si trovava sulla montagna, l'orsa fu catturata da alcuni pastori e consegnata a Licaone insieme al suo piccolo. Qualche tempo dopo pare penetrasse nel recinto di Zeus, ignorando la legge che lo proibiva. Inseguita dal suo stesso figlio e dagli Arcadi, stava ormai per essere uccisa a causa della legge suddetta quando Zeus, in nome del figlio che avevano in comune, la sottrasse agli inseguitori e la collocò tra le stelle. La chiamò Orsa per la sventura che le era toccato subire. Alle seguenti stelle, sulla testa 7 non luminose, su ciascuna delle orecchie 2, sulle scapole una luminosa, una sul petto, sulla zampa anteriore 2, una luminosa sulla schiena, una luminosa sul ventre, 2 sulle gambe posteriori, 2 sulla punta del piede, 3 sulla coda, in tutto 24. Quindi insomma, una bella descrizione che incrocia un po' la mitologia, la poesia, se vogliamo, comunque la prosa, e l'astronomia. Molto bello, secondo me, questo estratto, ce ne sono diversi altri nel libro. Ma uno dei miei lavori preferiti, diciamo, sul quale Eratostene ha sicuramente lavorato, non sappiamo se è veramente suo, ma comunque sicuramente ci ha lavorato, è quello sul crivello di Eratostene, che forse alcuni di voi conoscono. Le prime informazioni sul crivello ce le dà un altro matematico, Nicomaco di Gerasa, che è vissuto tra il 60 e il 120 d.C., che è lui ad attribuirlo proprio ad Eratostene. A cosa serve? Ma soprattutto che cos'è un crivello? Perché magari non è una parola così comune. Dunque, un crivello è una specie di setaccio, un filtro che divide gli elementi a seconda delle dimensioni e della forma. Ho preso la definizione edulcorata dal sito della Treccani. Quindi, per semplificare, un passino, mettiamola così, uno scolapasta, mettiamola così. E che c'entra con Eratostene? Adesso che vi spiego l'algoritmo, che è appunto il crivello di Eratostene, capirete il perché di questo nome. In pratica, quel genio di Eratostene si è inventato una procedura per individuare tutti i numeri primi inferiori a un altro numero. Facciamo un passo indietro. Che cos'è un numero primo? Un numero primo è quel numero che è divisibile solamente per uno e per se stesso. Esempi di numeri primi sono 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Mi fermo, insomma, per non andare troppo avanti. Con il crivello di Eratostene possiamo trovare tutti i numeri primi che sono inferiori a un numero che decidiamo noi. Quindi, ad esempio, quelli che vi ho citato io sono tutti i numeri primi inferiori a 20. Come funziona? È un procedimento molto semplice. Si scrivono tutti i numeri naturali a partire da 2 fino al numero che vogliamo, di cui vogliamo sapere i numeri primi. Quindi, per esempio, nel nostro esempio, 20. Quindi prendo tutti i numeri, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eccetera, eccetera, li metto tutti in fila fino ad arrivare a 20. Poi cosa faccio? Tolgo tutti i numeri multipli del primo numero che incontro, quindi il primo numero che andando da sinistra verso destra posso leggere, ma non il numero stesso. Quindi nel nostro esempio, nella prima iterazione di questo algoritmo, essendo 2 il numero che incontriamo, non toglieremo 2, ma toglieremo 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Poi cosa faccio? Prendo il primo numero non cancellato maggiore di 2 e ripeto la procedura. Quindi nel secondo passaggio incontreremo 3. Non rimuoviamo 3, ma togliamo tutti i multipli, ovviamente non quelli che abbiamo già tolto prima. Quindi per esempio il 6 non ci sarà più, ma togliamo invece il 9 e il 15 che erano ancora lì dopo il primo passaggio. Proseguo e vado avanti fino ad applicare l'operazione all'ultimo numero disponibile. I numeri che restano al termine di questa operazione, quindi quelli che non abbiamo cancellato, sono i numeri primi minori di 20. Se cercate Crivello di Eratostene, Sieve of Eratosthenes in inglese è un po' meglio, su Google, troverete moltissime animazioni che vi aiutano a inquadrare il procedimento. Nel club, nel nostro gruppo Telegram, l'ho già mandato insomma mentre ho registrato questa puntata, ma insomma potete trovarlo facilmente. Ma che ci frega dei numeri primi, direte voi, cioè perché questa ossessione di trovare proprio i numeri primi? In realtà questo sistema è usato ancora oggi in alcune varianti, perché il calcolo dei numeri primi è fondamentale per esempio nella crittografia. Se quindi volete navigare su internet in sicurezza, lo dovete anche al Crivello di Eratostene. In che modo si usano i numeri primi nella crittografia? Questa cosa meriterebbe una puntata a sé, magari ci faccio insomma diversi episodi su alcuni che hanno contribuito a questo, ma in brevissimo, ad esempio la chiave pubblica che si usa in combinazione con una chiave privata per criptare qualunque tipo di messaggio in diversi algoritmi di cifratura come l'RSA per esempio, si basa sul prodotto di 2 numeri primi. Quindi ad esempio, se scegliete 2 numeri primi come 13 e 17, la vostra chiave pubblica sarà 221. Ovviamente cosa faccio? Voglio dei numeri grandi, perché non è che voglio che si indovinino facilmente quali sono i numeri primi che ho usato. Se prendo un numero basso è piuttosto semplice indovinare che ho usato 13 e 17. Ed ecco perché dobbiamo ringraziare Eratostene. Ovviamente è più complicato di così, però per farvi capire più o meno di cosa stiamo parlando. Arriviamo a quello che so che stavate tutti aspettando, perché del crivello sì, bello, interessante, ma insomma ci interessa la misurazione del meridiano terrestre, cioè del raggio della Terra. Dunque, prima cosa che dobbiamo chiederci è: ma perché Eratostene una mattina si sveglia e decide di misurare il raggio della Terra? Ora, sicuramente c'è una componente di curiosità, di amore della scienza, di tutte queste belle cose qui, ma Lucio Russo, fisico e storico della scienza, nel libro La rivoluzione dimenticata, il pensiero scientifico greco e la scienza moderna, che ho consultato abbondantemente e che vi consiglio tantissimo, ci tornerò a fine puntata, ci fornisce una spiegazione più concreta. Misurare il meridiano terrestre aveva un risvolto molto pratico nella navigazione, nel commercio, ma soprattutto nella cartografia. Diciamo che Eratostene intanto non era stato il primo a fare speculazioni sulla grandezza del mondo. Prima di lui ci aveva provato un peso massimo del pensiero, come Aristotele. Nel De Cielo, infatti, lui ci scrive che aveva osservato che più ci si spostava verso sud, in terre a lui note, come Cipro e l'Egitto, più si osservava che le stelle salivano in una posizione del cielo più alta rispetto alla linea dell'orizzonte. Oltre a notare come l'ombra della Terra, di forma circolare sulla Luna, condizione che suggeriva una forma sferica della Terra, non lasciava spazio a dubbi, un disco avrebbe proiettato un'ombra di una forma diversa. Queste sono tutte osservazioni sicuramente valide che se avete amici terrapiattisti potete sfoderare senza lanciarvi in troppi calcoli, diciamo, particolari, ma mancava un metodo sperimentale, numerico e riproducibile, ed è qui la vera innovazione di Eratostene. Circa 3 secoli dopo Eratostene sarà Plinio il Vecchio a sottolineare questa scoperta nel secondo libro della storia naturale, con un passaggio che vi voglio leggere, perché insomma rende giustizia, diciamo, al buon Eratostene. A proposito di lunghezza e larghezza della Terra, ecco ciò che ritengo degno di menzione. Questo ovviamente è Plinio il Vecchio che parla. Per la circonferenza complessiva, Eratostene, uomo superiore agli altri per impegno in tutte le finezze della scienza, e particolarmente in questo campo di studi, ha fornito la cifra di 252.000 stadi, che, riportata alla misurazione romana, dà 31.500 miglia. Tentativo sfacciato, certo, ma raggiunto con una dimostrazione tanto acuta che ci si vergogna di non prestarvi fede. Quindi, insomma, una grande stima, no? Da parte di Plinio per Eratostene. Ora non mi voglio soffermare sui numeri, ne parlerò tra poco, ma indubbiamente il fatto che tanti anni dopo il lavoro di Eratostene viene preso in considerazione, commentato e usato come fonte ci dà l'idea già dell'importanza e dell'innovazione del suo lavoro, che aveva sicuramente l'uso delle regole formali della geometria e delle misure, che insomma erano veramente una grossa innovazione. Oggi è una cosa che può apparire forse banale, ma un lavoro preparatorio, anche teorico, ben diverso dall'immagine che abbiamo di un vecchio con un bastone che non rende assolutamente giustizia al rigore e allo studio che dovette affrontare Eratostene per arrivare a questa conclusione. Sarà più chiaro adesso che vi parlerò del metodo. Il metodo in sé ha delle differenze procedurali, in realtà, da quelle che siamo tutti soliti conoscere sui libri di scuola. Intanto partiamo da questo, il metodo che tutti leggiamo con l'altezza, no? Il bastone, l'ombra nelle due città, che è descritto da Cleomede, un astronomo greco vissuto in un periodo incerto, forse intorno al primo secolo a.C., e che ha scritto il De Motu Circulari Corporum Celestium, che è la fonte principale che abbiamo su questo lavoro di Eratostene, che è una sorta di fonte divulgativa del trattato di Eratostene stesso. Quando si dice fare un buon lavoro di divulgazione, no? È arrivato fino a noi. Senza di lui sarebbe stato molto più complesso conoscere Eratostene e il suo lavoro così nel dettaglio. Cleomede ci racconta che la città di Siene, che oggi si trova ad Assuan, si trovava sul Tropico del Cancro, e questa è già una prima semplificazione errata che introduce Cleomede, ma lo vediamo più avanti. E a mezzogiorno del solstizio d'estate, il sole, sopra la città di Siene, si trovava sullo zenith, cioè su quella retta immaginaria che, se partite dai vostri piedi, ortogonalmente, quindi perpendicolarmente al terreno, potete tracciare e arriva fino in cielo. A questo punto si deve prendere una meridiana e misurare l'angolo che i raggi del sole fanno da Alessandria. Quindi ad Assuan, quindi a Siene, siamo allo zenith. Prendete la meridiana, andate ad Alessandria e calcolate l'angolo che i raggi del sole fanno con una meridiana. In questo modo, per sottrazione, possiamo conoscere l'angolo tra le verticali delle due città. Ma come si poteva sapere quando era mezzogiorno a Siene se mi trovavo ad Alessandria? Mica c'era un orologio. C'è un'altra assunzione, in realtà errata, quella che Siene era esattamente a sud di Alessandria e che quindi il mezzogiorno fosse esattamente allo stesso momento. Tornerò poi su queste assunzioni perché sono importanti. Per il momento diamo per buono questo procedimento. A questo punto abbiamo quindi questo angolo tra le verticali delle due città, che chiamiamo alfa, la distanza tra le due città, che chiamiamo d. Che ce ne facciamo? Assumendo la Terra come una sfera, assunzione che comunque abbiamo già visto esisteva ed era valida, e ricordiamoci che il rapporto tra la distanza e la misura della circonferenza della Terra, 2π greco r, questo lo sapevamo già Eratostene per una circonferenza generica grazie ad Euclide, è uguale all'angolo tra le due città diviso 360 gradi, cioè l'angolo pieno. Possiamo quindi estrarre la nostra unica incognita di questa equazione, cioè r, il raggio della Terra, e fare il calcolo. Il risultato ottenuto da Eratostene ovviamente non è né in metri né in chilometri, è nell'unità di misura che si usava nell'epoca, quindi questi famosi 252.000 stadi. Adesso, l'errore sembra essere inferiore all'1% della misura reale, se prendiamo il valore dello stadio usato da Eratostene di circa 157 metri, che viene descritto da Plinio come un rapporto, ci tornerò tra poco. Un'ipotesi che sembra confermare il fatto che Eratostene abbia introdotto uno stadio per questa misurazione specifico e non abbia quindi utilizzato lo stadio greco tradizionale, che era diverso. Se facciamo il calcolo con lo stadio greco tradizionale, l'errore aumenta considerevolmente, viene tipo del 18%, se non erro. Un risultato, l'errore dell'1% è straordinario, ma a questo punto potreste domandarmi, sì, ok Riccardo, tutto giusto, ma prima ci hai detto che ci sono degli errori. Le due città di Alessandria e Siene non sono sullo stesso meridiano. Siene non è sul Tropico del Cancro e soprattutto adesso mi stai dicendo che Eratostene ha introdotto un suo stadio. Ma non è che te la stai, come si dice a Roma, apparecchiando? In realtà ci arriviamo. Allora, innanzitutto per le approssimazioni che vi ho descritto in apertura, quindi il fatto del Tropico del Cancro, le città sullo stesso meridiano, qui probabilmente la colpa è del divulgatore. Colpa, ovviamente la semplificazione, diciamola così. Cleomede, infatti, per sintetizzare in poche pagine il lunghissimo trattato matematico di Eratostene dell'epoca che purtroppo non ci è pervenuto e renderlo comprensibile al lettore, fa queste semplificazioni che ci dice lui stesso. Cleomede, infatti, lo vado a citare, dice: «Ciò che Eratostene dice è oscuro, ma diventerà però chiaro se noi premettiamo le seguenti assunzioni. Assumiamo innanzitutto che Alessandria e Siene siano sullo stesso meridiano, eccetera, eccetera. Cosa che appunto ci fa proprio pensare che sia una semplificazione riportata proprio per spiegare meglio il ragionamento logico in modo divulgativo, a chi non è che può capire o comunque non può leggersi questo trattato precisissimo di Eratostene. Ma quindi Eratostene invece cosa aveva fatto di diverso? Cioè, se togliamo questa semplificazione, qual è stato il suo metodo? Semplicemente sembra avesse misurato la posizione e la distanza di Alessandria e Siena in maniera più precisa, basandosi su precedenti misurazioni in essere che i funzionari tolemaici di Egitto ai tempi di Eratostene facevano per la creazione delle carte nautiche necessarie per la navigazione e per i commerci. E quindi, insomma, aveva a disposizione delle misure più precise. Lui stesso aveva già fatto degli studi, per esempio, sulle distanze tra Alessandria e Rodi. Quindi, insomma, aveva delle misure molto più precise, su questo siamo abbastanza sicuri. A questo punto resta da svelare solo una cosa, ma perché Eratostene deve introdurre un nuovo stadio? Perché non può usare quello greco? Che senso ha? Non è che è un errore? In realtà c'è un po', diciamo, la possibilità che ci sia questo errore. Non è certo che lui abbia introdotto questa nuova misurazione, ma ci risulta molto probabile. Il numero 252.000, infatti, la misura finale ottenuta da Eratostene, è convenientemente divisibile per tutti i numeri interi che vanno da 1 a 10. Ora, questa magari è una coincidenza, ma insomma potrebbe non esserlo, perché uno come Eratostene è capace che abbia detto: sapete che c'è? Introduco una nuova unità di misura per far venire questo numero che è facilmente utilizzabile. E perché doveva essere facilmente utilizzabile? Perché ricordatevi che tutto questo lo stiamo facendo anche per un risvolto pratico, cioè la navigazione, per esempio. Come suggerisce lo stesso Lucio Russo nel libro di cui vi ho parlato precedentemente, lui magari ha voluto usare questo nuovo rapporto, come appunto lo chiama Plinio, che è la fonte in cui viene citata questa cosa e che avvalorerebbe questa tesi, così che lo stadio fosse un sottomultiplo della lunghezza del meridiano, ed sarebbe effettivamente molto utile utilizzarlo, per esempio, nelle misurazioni, nelle cartografie, eccetera, eccetera. A coronare il tutto, tutto questo ragionamento, la cosiddetta prova del 9 di questa ipotesi, è il fatto che Eratostene non è nuovo ad introdurre nuove unità di misura per facilitare i calcoli. Per esempio, aveva già fatto una cosa del genere sugli anni basandosi sulle Olimpiadi, quindi introducendo un nuovo sistema di misurazione. Quindi avrebbe tranquillamente potuto farlo di nuovo, perché no? A me piace molto l'ipotesi di Russo, ma ovviamente siamo un po' nel campo della speculazione. Vi invito a leggere tutto quello che vi ho raccontato sul suo libro e su tutte le varie fonti per farvi un'idea. Comunque, vi basti sapere per ora che è ipotesi abbastanza accertata da molti studiosi il fatto che questa introduzione di un nuovo stadio sia assolutamente ragionevole e che quindi Eratostene abbia, compensando tutta una serie di errori qua e là, effettivamente fatto un calcolo molto preciso che è inferiore a un errore dell'1%, quindi assolutamente, veramente un genio del suo tempo, che però ha forse anche una descrizione diversa, cioè non è il genio con la stecca e l'ombra nella città che calcola le cose, ma una persona perfettamente inserita nel suo tempo, uno studioso a capo della biblioteca di Alessandria che ha accesso a tantissime fonti, a lui precedenti, a tante misurazioni, al lavoro di tantissime altre persone, che preso tutto questo riesce, grazie a un metodo che potremmo definire scientifico ad oggi, sintetizzare il tutto e creare una sua formula, una sua teoria che ci porta a scoprire finalmente il raggio della Terra. Io sinceramente ho molta più ammirazione di una cosa del genere che dell'aneddoto di Eratostene con il bastoncino che misura l'ombra. Secondo me gli rende molta molta più giustizia. Ecco, io spero di essere riusciti a trasmettervi un po' il fascino che ho per questa figura, perché è veramente una persona che ha vissuto una vita all'insegna della conoscenza, che ha potuto accedere a tantissime fonti e informazioni del suo tempo e che ha contribuito, grazie a questo, moltissimo a tantissime cose che ancora oggi utilizziamo e che comunque ci sono utili. Purtroppo dobbiamo salutare Eratostene con una fine abbastanza triste. Diverse fonti, come la Suda che ho già citato prima, ci danno la sua morte attorno all'età di 80 anni, dopo aver contratto l'oftalmia e aver perso la vista. La sua morte avviene sicuramente in modo molto stoico, perché si dice che, triste per il non poter più lavorare e osservare le meraviglie della natura, si lasciò addirittura morire di fame. Ora, io non ho trovato la fonte diretta che ci racconta questo, anzi, se la trovate mi fate un favore, perché negli ultimi giorni che preparavo questa puntata sono abbastanza impazzito a cercarla. Sebbene è un aneddoto che viene riportato in molte enciclopedie online e non solo, nessuna di esse fornisce la fonte diretta. Quindi prendiamola per buona. Insomma, è una fine triste, molto romantica per un personaggio di questo tipo, quindi dato il suo fascino, mi sento insomma di darla per buona, visto che contribuisce ad accrescere la meraviglia che ho per questo personaggio e anche un po' il romanticismo. Bene, io spero di avervi restituito giustizia sulla figura di Eratostene. Le fonti che vi vado a citare sono quelle che veramente vi suggerisco di andarvi a leggere. Prima fra tutte, Lucio Russo, La rivoluzione dimenticata, Il pensiero scientifico greco e la scienza moderna. Un testo fantastico che parla non solo di Eratostene, di tantissime cose, e che veramente ci restituisce il pensiero scientifico all'epoca greca e come esso possiamo compararlo e rapportarlo a tutti gli studi matematici a cui siamo più abituati. Poi, come vi ho già citato, il Clematis Celestia, dove appunto si va a parlare di questo metodo utilizzato da Eratostene, l'Epitome dei Catasterismi di Anna Santoni, se volete leggere qualcosa scritto direttamente da Eratostene. Come al solito, poi vi rimando sempre all'università, al sito dell'Università di St. Andrews, che ha una bellissima voce sempre su tutti i matematici, tra i quali trovate anche Eratostene, se volete un qualcosa di un pochino più omnicomprensivo, ovviamente questo in inglese. Se vi interessa, c'è anche un articolo che parla di Eratostene poeta negli Hermes, che sarebbe un suo, diciamo, scritto appunto sulla mitologia. Vi metto il link di un articolo che parla di questo, si chiama Eratosthenes as Poet, che appunto parla di questo aspetto, magari un po' inedito e particolare, di Eratostene. Bene, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che questa puntata su Eratostene vi abbia interessato. Vi do appuntamento ai prossimi episodi. Ringrazio ovviamente tutti quanti i nostri Patreon, le persone che ci sostengono, voi che ci ascoltate, che ci commentate. Mi avete dato tantissimi buoni feedback su Enigma e veramente vi ringrazio perché è qualcosa che mi fa molto, molto piacere. Vi do appuntamento al prossimo episodio, non solo di Enigma, ma di tutti gli altri. E ricordatevi che la storia, come la birra, non annoia mai.